Eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutti. Io vi do il benvenuto a questo incontro formativo che abbiamo chiesto nuovamente di condurre a Don Stefano Zeni, che oltre a essere delegato ad interim dell'area cultura è anche un noto e apprezzatissimo biblista. E quindi per noi è davvero importante la sua presenza e ci offre un contributo su appunto il titolo che vedete nella slide Marta e Maria, due modi di accogliere. Che credo avrà molto da dire a tutti noi che lavoriamo all'interno, insomma, della Caritas o comunque all'interno della dimensione del volontariato variamente inteso e del servizio. E solo una nota tecnica prima di iniziare, l'incontro viene registrato perché così lo possiamo mettere a disposizione, insomma, delle persone tra noi volontari che non possono essere presenti questa sera. E vi chiedo la cortesia di controllare di avere il microfono spento, ma mi permetterò di chiuderlo e di spegnerlo io da remoto nel momento in cui ci fosse qualche interferenza di umore, insomma. E siamo contenti se volete tenere aperta la vostra telecamera, altrimenti seguitela pure con la telecamera spenta senza nessun problema. E questa sera abbiamo pensato di non alternare due voci, anche perché Don Stefano sicuramente ci proporrà interessantissime sfaccettature già lui, insomma, anche molto concrete e molto capaci di entrare nel nostro servizio davvero. E quello che invece abbiamo pensato di fare è alla fine di riservare, se avete piacere, un momento di scambio anche di qualche domanda o qualche considerazione e riflessione che vi chiediamo eventualmente di scrivere nella chat, perché avviare una conversazione in così tanti sarebbe troppo complicato, per cui insomma io avrò il compito di raccoglierle e poi di rilanciarle a Don Stefano qualora insomma voi aveste riflessioni e domande da portare. Io vi auguro buon incontro, ringrazio ancora Don Stefano per la sua disponibilità e buon ascolto.
Bene, grazie, grazie Annalisa dell'invito. Buonasera a voi, a tutte e a tutti. La mia voce è così per l'emozione di parlare alla Caritas, quindi sono proprio emozionato, sono un po' raffreddato, quindi vi chiedo scusa per questo tono di voce un po' strano. E un po' di problemi tecnici, spero che le slide si vedano e spero che possiamo così riuscire a camminare un pochino dentro questa dimensione del testo. Dunque, parto da... già qui siamo in difficoltà, ovviamente. Scusate, ok. Voi vedete, vero? Annalisa, vedi?
Noi non vediamo, abbiamo solo lo schermo verde.
Avete
Sì,
solo lo schermo verde, che
io in
bello.
realtà vedo la slide di Don Stefano.
Così la vedete? Così si vede.
Forse chi è sul cellulare potrebbe avere qualche problema di
Va
visualizzazione.
bene, proviamo ad andare avanti così. Casomai le slide sono solo un appoggio. Va bene. Rallenteremo un po'. Dunque, parto da questo titolo strano, Global Positioning System, che tutti conosciamo perché è il GPS. GPS che usiamo, GPS che troviamo nei nostri cellulari, GPS che troviamo nelle nostre macchine, sistema di navigazione, di geolocalizzazione, che serve per darci delle coordinate. E che serve per determinare una posizione, per visualizzare uno schermo, per misurare il percorso di una corsa, per mappare un terreno, per poter decidere dove stiamo andando e essere sicuri di stare sulla strada giusta. Bene, ho pensato di cominciare così per dirvi una cosa forse un po' banale, ma che a volte dimentichiamo, che il GPS è fondamentale anche nella lettura della Bibbia, perché abbiamo bisogno di avere determinate coordinate che ci permettano di stare sulla strada giusta. E di stare sul sentiero corretto. Vi confesso che quando così abbiamo pensato di mettere insieme una riflessione a partire da questo brano, dopo che ho lanciato l'idea in confronto con Annalisa, sono andato un po' in difficoltà perché forse è il brano più inopportuno per parlare degli operatori della Caritas, perché pare che la parte, diciamo così, di Maria, colei che si siede ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola, vinca o abbia la meglio sulla parte operativa di Marta. Però questa sera vorrei provare a dimostrarvi che di fatto non è così. Allora, quello che vorrei provare a fare con voi è cercare di tenere insieme le coordinate di questo testo. Adesso devo fare un paio di operazioni perché scusate, questa sera le cose non funzionano molto. Allora facciamo così. A me preme che vediate almeno il testo. Questo lo vedete?
Si vede.
Bene, leggiamo il testo. Siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 38-42, è un testo molto breve. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Chi vi sta più simpatica? Marta o Maria? Chi è più utile? Marta o Maria? Ti senti in questo momento della tua vita più Marta o più Maria? La carità ha più bisogno del modello Marta o del modello Maria? Bene, queste sono solo alcune delle domande che potremmo fare al testo di questa sera, assolutamente sbagliate. Queste non sono le domande da porre al testo. E allora vorrei provare a farvi riflettere sul fatto che è la scena che deve essere interpretata, non le parole. Siamo davanti a un brano talmente chiaro, perché penso, no, che anche semplicemente la sua lettura, anche per chi non ce l'aveva molto in mente, ha fatto capire immediatamente dove siamo e qual è il messaggio di questo testo. Siamo davanti a un brano talmente chiaro che paradossalmente la sua comprensione è di una difficoltà estrema, soprattutto se ci fermiamo a una lettura superficiale, perché è la lettura che spesso ci viene proposta. Una lettura superficiale ci porta a dire che ascoltare la parola di Dio è da preferire al fare servizio. Se ci fermiamo a questa interpretazione, che mi permetto di definire minimale, possiamo salutarci. Ci auguriamo buonanotte, ci diciamo buona Pasqua. Perché? Perché questo brano, se lo interpretiamo in questo modo, lo capisce anche un bambino, non va assolutamente bene per chi è un operatore della Caritas, per chi fa servizio nel mondo del volontariato, dove la cosa più importante, e credo che siamo tutti d'accordo, è fare qualcosa per gli altri. Perché se qualcuno ha una necessità, se qualcuno ha un'esigenza, un'emergenza, un bisogno, siamo chiamati a fare qualcosa per aiutare questa persona e non a pregare. Perché se una persona ha bisogno e mi chiede una mano e io dico diciamo una preghiera insieme, questa cosa, non so se l'avete mai sperimentata, ma non risolve i problemi. La preghiera non può sostituirsi all'azione pratica. Quindi sono due aspetti, quindi comincio a svelare qualche piccolo dettaglio di questo testo, che devono stare insieme. E allora questa sera vorrei provare a darvi le coordinate del brano che ci accompagnerà nella nostra riflessione. Dare le coordinate vuol dire aiutarci a capire dove siamo. Siamo nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, come abbiamo detto. I versetti sono quelli che vanno da 38 a 42, ma la cosa interessante è che questi versetti stanno esattamente dopo la parabola del buon samaritano. Il racconto che abbiamo appena letto viene subito dopo la parabola del buon samaritano che abbiamo visto assieme nel nostro incontro formativo dello scorso 4 dicembre. In quell'occasione, non pretendo che lo ricordiate, ma abbiamo riflettuto sul fatto che veniva dato un peso importante alla dimensione del fare. Basta ricordare la battuta finale della parabola che risuona come un comando, dove Gesù a un certo punto a quel dottore della legge dice: va, dopo avergli raccontato la parabola del samaritano, va e anche tu fa così. Fa così. No, va e anche tu prega per quelli che hanno bisogno. Bene, questa sera, se teniamo sullo sfondo questa piccola coordinata, capitolo 10, versetti 25-37, cioè il buon samaritano, questa sera pare che la musica cambi completamente. Infatti, a prima vista, non sono balbuziente, eh? A prima vista il peso viene spostato dal fare al ascoltare. E si ha la netta impressione che Gesù, il Signore, preferisca il comportamento di Maria a quello di Marta. Pare a prima vista. Potremmo dire: viva Maria, abbasso Marta. prima vista. Perché come il GPS per funzionare ha bisogno di incrociare alcuni dati, latitudine, longitudine, e deve mettersi in gioco con i satelliti, così ogni pagina evangelica deve fare i conti con le informazioni che vengono fornite da tutto il Vangelo, le cui pagine funzionano esattamente come i satelliti. Cosa voglio dire? Che non posso leggere una pagina dell'Antico o del Nuovo Testamento senza inserirla dentro il suo contesto. Perché il Vangelo, la Bibbia, non è fatto semplicemente da una somma di testi o da una somma di racconti, ma è costruito con un progetto esecutivo che non possiamo mai ignorare. E allora proviamo a entrare nel testo. Scusate se faccio girare un po' di slide in modo che almeno abbiamo il testo davanti. Ok. Entrando nel testo, vediamo che il narratore ci racconta un nuovo episodio, l'accoglienza ospitale di Gesù nella casa di Marta e di Maria. Bene, il brano è composto da due parti. C'è una parte narrativa, dove l'evangelista racconta quello che sta succedendo, e poi c'è una parte di dialogo, dove Marta brontola con Gesù perché Maria l'ha lasciata sola a servire. E Gesù risponde a Marta. Ripeto, a una lettura superficiale, credo che se anche Marta si fosse seduta ai piedi di Maria, quel giorno nessuno in quella casa avrebbe mangiato. Quindi capite che dobbiamo leggere insieme la figura di Marta e la figura di Maria, cercando di capire come l'una possa illuminare l'altra. Ed è quello che cerchiamo brevemente di fare insieme questa sera. Dunque, il testo, so che non è il massimo, ma a volte anche la. Ok. Il testo prevede un primo passo. Rileggo i primi due versetti. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Mi permetto subito di presentarvi, vedete, una traduzione diversa da quella a cui siamo abituati. Ho cancellato il verbo lo ospitò, perché il testo greco non dice lo ospitò, ma dice, e secondo me è un testo ed è un verbo molto bello, lo accolse. Marta lo accolse nella sua casa. Scusate, due tecnicismi, ne uso un paio questa sera, solo per farvi capire la bellezza del testo evangelico. In greco, accogliere si dice dekomai, l'ho scritto lì. Questo verbo ricorre 12 volte nel Vangelo secondo Luca. Il verbo che qui abbiamo invece è upo dekomai, che letteralmente vuol dire accogliere sotto. Quindi accogliere sotto, ovviamente, un tetto. La cosa che mi ha incuriosito è aver notato che questo verbo si trova solo un'altra volta in Luca, nel brano di Zaccheo. Questo nanerottolo, no? Che si arrampica sul sicomoro per vedere Gesù quando passa, e poi l'evangelista dice che quel giorno Zaccheo lo accolse in casa sua. E mi ha fatto riflettere il fatto che questa accoglienza di Zaccheo, o che Zaccheo vive nei confronti di Gesù, gli cambia la vita. Spero che la storia vi sia un pochino nota. E credo che anche l'accoglienza che Marta, perché lei è il soggetto dell'accoglienza, lo accolse. Lei accoglie, Maria non c'è, è Marta che accoglie. L'incontro, l'accoglienza che Marta offre, regala a Gesù, cambia la vita. Cambia la vita a Marta e cambia la vita a Maria. E allora vorrei mettere in evidenza il fatto che l'accoglienza, di cui voi siete maestre e maestri, è una dimensione fondamentale. Ho messo lì due paroline latine, che sono un gioco di parole. Quando io accolgo qualcuno, l'ospite prende il sopravvento sul viandante. Cioè, lo straniero, che in latino si dice hostis, diventa hospes, che vuol dire ospite. Quando io accolgo lo straniero, diventa un ospite. Mi pare interessante questo perché accogliere non è facile. voi lo sapete benissimo. Oltretutto, a volte dovete accogliere persone che non avete scelto voi di accogliere. Voi vi siete messi al servizio di una realtà diocesana per accogliere qualcuno e questa accoglienza è stata definita da quello che potremmo chiamare un sistema accoglienza della Chiesa di Trento. Cioè, a un certo punto la Chiesa di Trento ha deciso di vivere l'accoglienza e dentro quell'accoglienza voi avete deciso a vostra volta di entrare. Spero vi sia chiaro che l'accoglienza, oltre a essere difficile, in questo momento non è una cosa che avete deciso voi. Voi avete condiviso la volontà di vivere l'accoglienza. Allora il passo mi sembra abbastanza chiaro, almeno per me, spero lo sia anche per voi tra 20 secondi. Siccome è Marta che accoglie Gesù, che cosa succede a Maria? Maria si trova costretta ad accogliere Gesù. Non è stata Maria che ha accolto Gesù, ma è stata Marta che ha deciso di accogliere Gesù. Maria non ha invitato Gesù, se lo è trovato in casa. Stavo pensando a questo riflettendo al vostro servizio, no? In Caritas. Uso la parola Caritas per definire il mondo della carità. E lì a volte veramente ci troviamo o vi trovate ad essere delle Marie, cioè delle Marie che si sono trovate in casa delle persone, a cui loro non hanno rivolto, a cui voi non avete rivolto alcun invito. Esattamente come Maria, che si trova in casa Gesù senza che prima, sto col testo, ci sia stato, dai Marta, cosa facciamo? Invitiamo Gesù, dai Maria, vediamo se passa di qui, lo invitiamo a pranzo, invitiamo a cena. No, no, Marta prende l'iniziativa. La diocesi di Trento prende l'iniziativa, accogliamo, gli operatori Caritas diventano Marie, diventano donne e uomini che accettano che uno straniero diventi un ospite. Si lascia coinvolgere Maria in questa accoglienza. Voi per me oggi siete esattamente come Maria, perché vi siete lasciate coinvolgere, lasciati coinvolgere in un'accoglienza che qualcun altro, per comodità chiameremo Marta, ha deciso di attuare, invitando a casa sua gente sconosciuta. Adesso io so che qualcuno dice, ma no, ma Marta e Maria Gesù lo conoscevano, perché Marta e Maria sono le sorelle di un certo Lazzaro, quel tipo a cui Gesù ha ridato la vista, era un amico di Gesù Lazzaro. Certo, giustissimo, c'è un piccolo problema, dobbiamo usare il GPS. Perché che Marta e Maria siano le sorelle di Lazzaro e siano conosciute da Gesù e conoscano Gesù, ce lo dice il Vangelo di Giovanni e noi siamo nel Vangelo di Luca. Quindi non è scontato che Marta e Maria siano le due sorelle di Lazzaro che conoscevano Gesù e che quindi l'hanno invitato perché era un loro amico. Non è scontato. Usiamo il GPS per favore, eh? Accendiamolo, perché è importante stare dentro il testo. Tornerò su questo verso la fine quando vorrei provare a farvi capire dove arriva la mia riflessione, sperando di riuscirci. Scusate che devo mandarla avanti ancora di una. Poi le slide comunque ve le condividiamo, quindi non preoccupatevi. Piccolo altro approfondimento. Per quale motivo Luca nomina queste due donne? Perché non avrebbe potuto dire Gesù venne invitato a casa di due donne? No, le nomina, Marta e Maria. Riportare i nomi non è una cosa nuova per Luca. Luca dentro il suo Vangelo riporta una serie di figure, Zaccaria, Elisabetta, Giovanni, Maria, Giuseppe, Gesù, Simeone, Anna, Erode, i dodici. Tuttavia Luca non nomina sempre le persone che entrano in contatto con Gesù. Al di fuori dei dodici nomina solo il fariseo Simone, Maria di Magdala, Giovanna e Susanna, Giairo, Zaccheo, Cleopa e le due sorelle del nostro episodio. La mia domanda, che può sembrare un po' sciocca forse, ma per quale motivo, in un brano così breve, sono pochi versetti, nel racconto che abbiamo visto in dicembre, molto più lungo, Luca non ci dice come si chiamava il samaritano, Ma qui sente il bisogno di dirci che queste due donne si chiamano Marta e Maria. Ecco, io credo che questo un pochino deve farci pensare. chi viene chiamato per nome esce dall'anonimato. Quando io chiamo una persona per nome, questa persona esce da un anonimato, riceve un volto. E il nome, lo sappiamo benissimo, conferisce alla persona un'identità. Non so se capita anche a voi, ma a me dà abbastanza fastidio quando qualcuno mi chiama dicendo ehi tu, magari anche soffiando le dita, no? Ehi tu. Dico, ma ehi tu, non mi sembra proprio un bel modo di chiamare le persone. Allora, così metto lì un paio di domandine, tanto per non farvi dormire troppo comodi sul divano. Voi conoscete i nomi di quelle donne e di quegli uomini che accogliete? Di quelli che passano attraverso le strutture dove fate volontariato? Ne conoscete il nome? Non dico la storia, questo è già un passo successivo, ma ne conoscete il nome? Avete voglia di impararli, quei nomi? Avete voglia di ricordare che quello lì si chiama in quel modo lì? E pensate che bello quando uno entra e viene chiamato per nome. Ciao, metteteci il nome di un ospite che bazzica per i vostri ambienti. Credo sia interessante, sia bello mettere in evidenza il fatto che chiamare qualcuno per nome conferisce a questa persona una certa identità e una certa dignità. Marta e Maria non sono due donne, sono Marta e Maria. E credo che questo faccia realmente la differenza. Il nostro testo poi continua dicendoci che Marta e Maria vivono due atteggiamenti diversi. I due atteggiamenti diversi sono questi. Maria, seduta ai piedi di Gesù, adotta l'atteggiamento del discepolo. In tutti i Vangeli, colui che si siede ai piedi è il discepolo, che si siede ai piedi del proprio maestro. Quindi è Maria, vive l'atteggiamento di un discepolo che vuole imparare dal maestro. Allora, usiamo ancora una volta il GPS, Riconnettiamolo, per non sbagliare strada. Attenzione a quello che vi dico, perché può sembrare un po' strano, eh? Ma ogni volta che nel Vangelo si dice che qualcuno ascolta la parola di Gesù, in automatico il rischio è quello di pensare che sia una parola di fede, che sia una parola su Dio, che sia una predica di Gesù, che sia una riflessione, che sia una meditazione. Ma dove è scritto? Dove è scritto che ascoltare la parola di Dio, di Gesù, significa che Gesù fa una predica su Dio? Sono partito da questa suggestione, tutta particolare, per chiedermi che cosa avrà detto Gesù a Maria, seduta ai suoi piedi, che si mette in un atteggiamento di ascolto. Il Vangelo non ce lo dice, eh? Che cosa avrà detto Gesù? Di che cosa avrà parlato con Maria? Beh, allora noi possiamo dire, no? Beh, sicuramente le ha spiegato che Dio è buono, che bisogna essere buoni, che bisogna amare, che bisogna perdonare. Ma mi permetto, siccome non c'è scritto, di fare qualche piccola ipotesi. Se per esempio Gesù a Maria avesse parlato dell'importanza del servizio? Se per esempio Gesù avesse parlato a Maria dell'importanza dell'aiutare il prossimo? Ancora, se Gesù avesse parlato a Maria o avesse istruito Maria sull'importanza di dare una mano? Oso, se Gesù avesse raccontato a Maria la parabola del Samaritano? Per farle capire l'importanza di non lasciare sua sorella sola a servire? Se quel momento in cui Maria è seduta ai piedi di Gesù fosse propedeutico per il fare, cioè fosse un momento fondamentale per poi cominciare a fare? Provo a spiegarmi con un paio di domandine, che lascio lì, se vi piacciono tenetele, se no rimandatemele senza nessun problema. Perché avete accettato di diventare volontarie e volontari? Per quale motivo? Chi vi ha formato? Chi vi ha spiegato non solo le cose tecniche, ma anche le questioni umane? Chi vi ha insegnato non solo cosa fare, ma come fare? Mi permetto di dire che forse in quel momento in cui qualcuno vi stava insegnando qualcosa, voi eravate come Maria, apparentemente inutili per il servizio, perché con tutto quello che c'è da fare, voi avete dovuto fare un corso di formazione. io voglio fare il volontario perché voglio aiutare le persone, non per fare un corso di formazione. Forse in quel momento eravate come Maria, apparentemente inutili per il servizio, ma in realtà immersi in un momento fondamentale per imparare. Anche voi, sedute e seduti ai piedi non di Gesù, ma di uno o di una che in quel momento era il vostro maestro e la vostra maestra. Lo avete fatto? Avete vissuto un momento mariano? Avete vissuto un momento in cui vi siete comportati e comportate esattamente come Maria, sedute ai piedi di un maestro o di una maestra che vi diceva, per fare il volontario bisogna non solo come si fanno determinate cose, ma come si servono le persone, come ci si comporta con le persone. Vi è servito un momento di formazione come quello di Maria? E ancora, ogni tanto, tornate a sedervi ai piedi di qualcuno per imparare? Guardate, sto cercando di calcare la mano su Maria per farvi vedere che non è detto che lei si è messa ad ascoltare la parola di Dio, che lei ha fatto un'ora di adorazione, che lei ha recitato la corona, che lei ha fatto la novena a San Giuseppe, visto che oggi è la sua festa. Potrebbe essere che Maria lì abbia assorbito da Gesù tutta una serie di informazioni, di formazioni sulla delicatezza, sulla bellezza, sull'importanza del servizio. Potrebbe essere. Passettino in avanti, se siete svenuti battete un colpo, non sul pavimento possibilmente. Facciamo un secondo passo. Secondo passo. Ancora la parte narrativa. Marta, invece, era. Dunque, il testo della Bibbia dice distolta. Ahimè, il testo greco dice distratta. Non è la stessa cosa, eh? Era distratta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Scusate ancora il penultimo tecnicismo. Il verbo che l'Evangelista usa è quel verbo stranissimo, perispao. Perispao. Pensate che è un verbo che usa solo Luca e che si trova solo qui. E che significa essere tirato da tutte le parti, essere assorbito, essere indaffarato, essere distratto. Ecco dunque, Marta, agli occhi di Luca, è assorbita da molteplici compiti, è schiacciata dall'ansia. Questa donna fa troppo. Questa donna fa troppo. Il suo servizio, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Qui c'è la parola diaconia, che è la parola del servizio. Il suo servizio è un servizio che potrebbe e dovrebbe essere positivo, ma è un servizio distratto da troppe altre cose. Prendo in prestito un aforisma, no? Un piccolo proverbio che forse avete sentito ancora. Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare. Ma sarebbe bello se fosse lì, no? Sul muro della Caritas in cucina, no? Della mensa. Si cucina sempre pensando a qualcuno. Altrimenti stai solo preparando da mangiare e sei distratto dal fatto che hai 220, 190, 230, gente che spinge, gente che urla, gente che fa fatica, gente che si arrabbia, eccetera, eccetera. Ecco, forse ogni tanto capita, magari capita anche a voi, non lo so, di essere distratti, di essere distratte più dal servizio che dagli ospiti che dovete accogliere. Li chiamo ospiti perché non mi piace il termine utenti. Questi sono ospiti. Sono ospiti accolti. Ecco, stiamo attenti, per favore, di non lasciarci distrarre dalle mille cose da fare perdendo di vista l'ospite. Questo è il rischio, sapete? Di andare in un'ansia da prestazione, per cui a un certo punto ci sono talmente cose da fare che io non mi rendo più conto che devo farle o che le sto facendo per qualcuno, le faccio, punto e basta. Catena di montaggio. Adesso dico una cosa molto banale, molto sciocca, se volete, anche un po' romantica, ma un conto è stirare una camicia, un Un conto è stirare una camicia pensando a chi la indossa. Quando mia madre mi stira le camicie, o mi stirava le camicie, non stirava semplicemente una camicia, stirava una camicia sapendo che quella camicia la mettevo io. Quando io porto le camicie a stirare in lavanderia, al signore o alla signora della lavanderia non gliene importa nulla, eh. L'unica cosa che gli importa è che io abbia pagato appena consegno le camicie. Spero capiate dove voglio arrivare. Stiamo attenti a non lasciarci distrarre come Marta. Perché il rischio è che Marta e Maria diventino due tipi, due ruoli del discepolato in competizione. Da una parte il servizio, dall'altra l'ascolto della parola. Il servizio, Marta, tu, 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 tu bisogna fare, dall'altra l'ascolto della parola. Forse vale la pena riflettere che il termine diacono, per indicare chi esercita il ministero del diaconato, penso a Fabio in questo momento, no? Che conoscete. Fabio è un diacono che esercita il mistero del diaconato. Ecco, il termine diacono non deriva il suo significato dal servizio alla tavola. Il diacono non è colui che serve alla tavola. Il diacono è colui che presta il suo servizio alle persone. Io credo che la differenza sia sostanziale. Non si tratta di fare un servizio alla mensa, ma di fare un servizio alle persone che hanno un nome, che hanno un cognome, che hanno una storia, che hanno una dignità. Marta e Maria hanno una interpretazione diversa, ma credo complementare della parola servizio. E Gesù mi pare voglia correggere l'atteggiamento di Marta, che a suo avviso è troppo sbilanciata sul servizio alla tavola. Immaginate la scena, no? Marta è lì che sta preparando da mangiare, no? Ha messo sul coniglio la polenta, e sta tagliando le carote, prepara la tavola, e quell'altra è lì seduta beatamente, con le mani incrociate, con le braccia conserte, sorridendo, che ascolta Gesù. Ecco, io credo che Gesù voglia correggere un pochino l'atteggiamento di Marta, che è un po' troppo sbilanciata sul servizio alla tavola. Non sono né l'accoglienza, scusate, arrivo. Non sono né l'accoglienza di Marta, né la sua intenzione di servire a cadere sotto i colpi della critica di Gesù. Non c'è una critica. Gesù non critica Marta. Cioè, va là, fermati, che non serve a niente quello che stai facendo. Perché se Marta non avesse preparato da mangiare, quel giorno non si mangiava. Se voi alla messa state lì ad ascoltare tutti e nessuno in cucina fa da mangiare, nessuno mangia quel giorno. Spero questo sia chiaro, perché è banalissimo. Credo che ciò che cade un pochino sotto i colpi della critica di Gesù è l'eccesso delle cose che Marta fa, l'eccesso delle sue preoccupazioni. Allora il testo non contrappone il servizio all'ascolto. Non dice viva l'ascolto, abbasso il servizio, ma mette l'uno in rapporto con l'altro. Quasi a dire che l'uno, l'ascolto, ha bisogno del servizio. E il servizio ha bisogno dell'ascolto, anche in Caritas, anche alla mensa. C'è chi ascolta e c'è chi prepara, c'è chi accoglie e chi serve in tavola. Sono due facce della stessa diaconia, sono due facce dello stesso servizio, un servizio che nel tempo può anche cambiare. Oggi magari voi fate perché avete un po' di energia, perché state bene, perché avete voglia. Domani, magari, potrete ascoltare, potrete fare un altro servizio, sempre dentro il mondo Caritas. Mi pare che c'è un centro di ascolto anche alla Caritas. Vedete, credo che il fare e l'ascoltare siano le facce di un'unica medaglia. E questa idea mi pare confermata dal fatto, a cui forse non facciamo troppo caso, che Marta e Maria sono due sorelle, va bene, questo conta poco, ma la cosa che mi ha fatto riflettere è che sono sotto lo stesso tetto. cioè vivono nella stessa casa. E questo secondo me è interessante. Vivono nella stessa comunità, sono sotto lo stesso tetto. Vi confesso che da uomo piuttosto pratico come sono, io sono una persona molto pragmatica, ho spesso pensato che Maria fosse contrapposta a Marta e che l'ascolto della parola escludesse ogni altra attività, come se il testo contrapponesse il bene della fede, il bene dell'ascolto, al male del fare, delle opere, come se Gesù criticasse Marta. Ma mi pare che il racconto di Luca sia un pochino più sottile, ci offra delle sfumature. Non si tratta della parte cattiva contrapposta alla parte buona. Non si tratta della parte cattiva di Marta contrapposta alla parte buona scelta da Maria. Marta non è caduta nel mondo delle tenebre, è minacciata, rischia di essere distratta dalle tante cose da fare. Forse questo capita anche a voi. L'ansia, la preoccupazione, la distrazione. È diventata proverbiale l'affermazione con cui Gesù chiama questa donna: Marta, 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 Marta. Il doppio nome, il doppio vocativo. Marta viene incoraggiata non a rinunciare al servizio alla tavola. Marta viene ripresa per tornare al senso del suo servizio. Marta ha paura di essere sola. Non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? È come se Marta avesse l'impressione che tutto il peso del servizio sia sulle sue spalle. Guardate, stiamo sereni. Dio c'è, ma non siamo noi. Noi facciamo la nostra parte. Non è che dobbiamo pensare che è compito nostro fare tutto quello che c'è da fare. Noi facciamo la nostra parte. Credo che più siamo e più facciamo, più riusciamo a fare le cose con uno stile bello, con uno stile gioioso, con uno stile cristiano. Vi è mai capitato di sentirvi un po' soli, come Marta? Di tornare a casa dopo un pomeriggio di turno, prendo la mensa come esemplificazione, eh? Dopo un pomeriggio di turno alla mensa e dire: mamma mia, ho dovuto fare tutto io. Vi è mai successo di arrabbiarvi con qualcuno, a qualcuno dei vostri colleghi o delle vostre colleghe, perché con tutto quello che c'è da fare, questa persona serenamente si è fermata a chiacchierare? Si è fermata a chiacchierare con quell'ospite? E tu dici: dai, coraggio, che c'è da fare. Non puoi fermarti a chiacchierare con tutto quello che c'è da fare. Allora mi chiedo e vi chiedo, non è che forse l'atteggiamento di Maria che si ferma e l'atteggiamento di Marta che invece corre, fa briga, siano due modi di esprimere due accoglienze diverse? Due modi di accogliere? Quale vale di più? Il titolo del nostro incontro è proprio così, eh? Marta e Maria, due modi di accogliere. Perché non tutti noi siamo Marta, sapete? Neanche dentro la Caritas. Perché anche dentro la Caritas ci sono i filosofi. Sono quelli che amano stare lì e parlare con gli ospiti. Ed è straordinario. E sapete perché Maria può filosofare, cioè può stare lì seduta ai piedi di Gesù? Perché c'è Marta. Guardate che la complementarietà è straordinaria. Le due sorelle, pur non dicendoselo, si aiutano a vicenda. Maria può fermarsi perché sa che qualcun altro prepara il pranzo. E domani, magari, o dopodomani, Marta chiederà il cambio a Maria e Marta diventerà colei che si ferma, che rallenta. Ma guardate, penso che anche dentro il vostro mondo, il mondo della carità, ci siano molti di voi che sono Marte, uomini o donne, non importa, ma altre tante persone che sono Maria. E uno dice: Mara, non sappiamo che farcene della filosofia. Abbiamo bisogno di braccia. Ma non è vero. Guardate che, lo dico perché ci credo, c'è tutta una dimensione della carità che funziona perché qualcuno ci prega su. Perché per il lavoro che voi fate, tutte le volte che siete Marte, c'è qualcuno che prega per voi. E c'è qualcuno che ricorda il vostro servizio davanti al Signore. 7 minuti e finiamo. Facciamo un secondo, un terzo passo, scusate. Il terzo passo, se riesco a cambiare la slide. Il terzo passo è questo. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni, cancellato. Purtroppo quando hanno tradotto la Bibbia non mi hanno chiamato, se no avrei aiutato i traduttori a rendere un po' meglio. Marta, Marta, tu ti preoccupi. Questo è il verbo. Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto, attenzione, qui c'è un errore di traduzione che ha sbilanciato l'interpretazione di questo testo. Maria ha scelto, no, la parte migliore. Maria ha scelto la parte buona. E uno dice, beh, è la stessa cosa. No, buona non è migliore, che non le sarà tolta. Allora, vi faccio notare due cose o tre cose che mi sembrano chiarificatrici di questo testo. Il primo, il fatto che preoccuparsi in greco si dice merimnao, un verbo stranissimo, no? Merimnao. E che preoccupazioni in greco si dice Merimnai. E voi dite alle 21:23, bah, chi se ne importa? Vi faccio notare che il termine preoccupazioni, Merimnai, si trova in Luca 8:14, la parabola del seminatore. Sentite cosa dice. Quello caduto in mezzo ai rovi, cioè il seme caduto in mezzo ai rovi, Luca 8:14, sono coloro che dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare dalle preoccupazioni. A me piace pensare che Luca, quando scrive questo episodio di Marta e Maria, ha in mente la parabola del seminatore. Sono coloro che sì, accolgono la parola, ma poi si lasciano soffocare dalle preoccupazioni. Guardate, Luca non ha scritto: Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per il servizio, solo l'ascolto è necessario. Luca non ha scritto questo, eh? E Gesù non l'ha detto. Luca dice che Maria si è scelta la parte buona, mentre tu, Marta, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Una cosa sola è necessaria. La cosa sola necessaria è ascoltare la parola. Perché se mi stacco dalla parola, rischio che le preoccupazioni mi mandino in ansia e mi distraggano. L'ho detto anche a dicembre, e ci credo tantissimo in questo, per fare volontario Caritas non serve essere credenti. Non serve. Perché la carità non ha un'appartenenza religiosa, ci mancherebbe altro. Però nel momento in cui io metto insieme la mia dimensione caritatevole con un minimo di atteggiamento di ascolto della parola, questo potrebbe aiutarmi a bilanciare i miei momenti di ansia. Anche semplicemente dicendo Gesù aiutami. Basta. Quando si aprono le porte della mensa, uno dice Signore, vardanzò. C'è dentro tutto in questo, eh? Che tutto vada bene, che non succeda niente. Ecco, io credo che la dimensione dell'unica cosa necessaria sia proprio questo. L'azione di Maria è scelta come una cosa, è descritta, scusate, come una cosa che lei ha scelto. Maria ha scelto. È l'ultima cosa tecnica che dico. Il verbo che c'è lì, è l'ultima riga della slide, dice che Maria ha scelto fra varie possibilità. Quella di Maria è stata una scelta. Guardate, Maria in questo brano non dice una parola. Gli unici due che parlano sono Marta e Gesù. Maria è assolutamente silenziosa. Mi pare che questo verbo, Maria ha scelto, ci fa vedere come questa donna è una donna capace di distinguere fra le varie possibilità. È una donna che ha operato la scelta, che in quel momento le sembrava la scelta più adeguata per accogliere Gesù. Chissà, forse anche noi, dentro il nostro mondo della Caritas, siamo chiamati a fare delle scelte. anche nel campo dell'accoglienza, eh? Ci sono scelte che vanno valutate nell'accoglienza dell'altro, del diverso e dello straniero. E questa scelta Gesù la chiama la parte buona, non la parte migliore. Ancora vi rimando al seminatore. Il vocabolo rimanda alla parabola dove leggiamo: il seme caduto sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola la custodiscono e producono frutto. Ascoltare la parola e produrre frutto, cosa vuol dire? Che io mi confronto col Vangelo e poi mi rimbocco le maniche. Scusate, ma di fronte alle necessità, solo pregare non serve a niente. Dal mio punto di vista, davanti alle necessità, solo operare non serve a niente. Nel cuore, più importante la sistole o la diastole? La domanda è sciocca. Una ha bisogno dell'altra. La parte buona è il fatto che nel mio operare c'è un po' di preghiera e questa preghiera, questo confronto con la parola, diventa azione, diventa prassi, diventa fare. Allora, a questo testo manca, e finisco, a questo testo manca un pezzettino e il pezzettino che manca è una finale. Come è andata a finire? Cosa sarà successo dopo che Marta ha detto Gesù, dai una svegliata a mia sorella? Cosa sarà successo? Dopo che Marta si è sentita dire Marta, Marta, tua sorella si è scelta la parte buona. Con Luca, come fa spessissimo, lascia la finale aperta. La finale più aperta di Luca è la parabola del Padre Misericordioso. Quando Luca non ci dice cosa sarà successo al figlio maggiore, quello che torna dai campi, che litiga col padre e poi la parabola finisce lì e noi non sapremo mai se quel figlio maggiore è tornato dentro per incontrare il fratello o se quel figlio maggiore se n'è andato. Qui non sappiamo che cosa Marta ha fatto. Quindi un po' la nostra curiosità rimane frustrata, no? Io credo che Marta che accoglie e Maria che ascolta sono tappe di un itinerario. I due temi di questo testo, di questo brano di Luca, non sono la contrapposizione tra servizio e ascolto, ma la contrapposizione tra preoccupazioni che distraggono e atteggiamento discepolare. E allora il comportamento delle due sorelle funziona come uno specchio, nel quale il lettore è invitato a scorgere differenti modi di vivere il rapporto con il Signore. In fondo, a ben guardare, Marta e Maria raccontano due modi di accogliere, che non vanno valutati con il criterio del giusto, sbagliato, ma con il criterio della complementarietà. Ricordandoci, e questo dovrebbe darci una grande serenità, che molti di noi sono come Marta e va benissimo. Dall'altra, molti di noi sono come Maria e va benissimo. Grazie.
Grazie. Io vi invito, se avete piacere, di scrivere qualche domanda all'interno della chat che voi trovate nell'iconcina in fondo al vostro schermo. Con la chat vi permette di scrivere, quindi se avete piacere volentieri di porre qualche domanda a Don Stefano. Magari mi aggancio subito io a chiedere, potrebbe anche essere così il rilancio di una futura formazione, ma come facciamo a coesistere e a trovare modalità di servizio buono quando siamo Marte e Marie e quindi abbiamo anche sensibilità diverse, modalità diverse anche dentro il nostro servizio. Questo è un tema, no, interessante, credo. Se hai qualche suggerimento da darci, siamo contenti.
Ma qualche suggestione, io non sono, come dire, quello che ha le risposte come i conigli nel cilindro, no? Però credo che il modo per poter superare questa dicotomia, no? Questa polarizzazione tra Marta che fa e Maria che invece ascolta, è guardare al bene delle persone. Cioè rendersi conto, e questo è difficile, no? Che in certi momenti, forse, quell'ospite non ha bisogno di qualcuno che parli con lui. Ha bisogno di qualcuno che faccia qualcosa per lui. Altre volte è possibile che quell'ospite abbia bisogno non di qualcuno che faccia qualcosa per lui, ma di qualcuno che faccia qualcosa con lui, che ascolti. Ecco perché dentro una squadra, no? Mi piace pensare che la Caritas sia una squadra, no? Nelle squadre cosa succede? Che non tutti sono i portieri, non tutti sono attaccanti, uso l'immagine del calcio, no? Non tutti sono centrocampisti, ma ognuno ha il suo ruolo. L'allenatore cosa deve fare? L'allenatore è colui che ha il compito di valorizzare il talento di ciascuno in quel posto lì. Perché un bravo portiere non è detto che sia un bravo difensore, non è detto che sia un bravo attaccante. Fuori dalla metafora calcistica, chi di voi è bravo ad ascoltare? Faccia questo, faccia questo, perché è un supporto fondamentale a chi invece si trova più a suo agio nel fare le cose. Perché parlare proprio non mi diventa, non ho voglia. Fammi fare, ma per l'amor di Dio, non chiedermi di parlare con nessuno. Io faccio, sposto scatoloni, lavo padelle, pulisco i piatti, faccio quello che volete, non farmi parlare con nessuno perché non ce la faccio. Bene, sono due servizi complementari. Se questo ce lo ricordassimo, credo che un po' più di serenità la vivremo anche noi, no? Perché sennò il rischio, e termino, è quello di accusare le Marie che sono nelle nostre squadre di non avere voglia di fare niente. E dall'altra il rischio è che le Marie delle nostre squadre accusino le Marte di essere distratte da quello che fanno. C'è un bel passo dell'Antico Testamento nel libro del Coelet che dice: c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per seminare, un tempo per accogliere. Io direi, facendo il verso a quel testo di Coelet, capitolo 3, c'è un tempo per ascoltare e c'è un tempo per fare. Non è detto che chi ascolta debba fare e chi fa debba ascoltare. Si chiama differenziazione dei ruoli e anche dei talenti o dei carismi. Credo, poi non so se è vero, però insomma.
Sto guardando se qualcuno di voi ha piacere di fare qualche domanda o qualche riflessione. C'è un grazie. Aggiungo anche il mio in questo momento, soprattutto per averci ricordato un po' quello che è, credo, la dimensione un po' che differenzia il servizio all'interno della Caritas e dei nostri ambiti da un altro tipo di volontariato, che va benissimo, ci mancherebbe altro, ma che è un po' il senso delle cose, no? Anche questa dimensione di Marta e Maria ci riconduce proprio alla custodia del senso di quello che facciamo, anche forse per evitare quegli eccessi, per evitare comunque quelle distrazioni. Grazie anche per questi ritorni al testo greco che ci aiutano a mettere a fuoco anche qualche stortura, anche qualche possibilità di vedere le cose
Scusate se faccio un piccolo accenno ancora mentre magari qualcuno prende coraggio di scrivere qualcosa, anche per dire che non siete d'accordo, non ci mancherebbe altro. Però l'idea è quello che diceva adesso Annalisa, mi trova perfettamente d'accordo e spero di aver fatto passare questo pensiero, è che a volte quello che facciamo rischiamo di farlo distratti. Cioè rischiamo di farlo distratti. E voi mi insegnate, anche fuori dal mondo Caritas, no? Che se vado in macchina distratto è un problema, perché posso fare incidenti. Che se incontro una persona in maniera distratta, che se vado dal medico e sono distratto, poi esco dal medico e cos'è che mi ha detto? Non mi ricordo. Cioè, bisogna essere concentrati, eh. La carità è una cosa seria, che ha bisogno di concentrazione. Se io sono distratto, questo è interessante, no? Se io sono distratto vuol dire che ho perso di vista l'obiettivo del mio servizio. Poi è vero, cioè, quando l'ospite passa da straniero appunto a ospite, no? Ma questo riesco a farlo nel momento in cui non sono distratto dai troppi servizi, ma sono attento alla persona. Posso avere 220 pasti da servire, Questa è la teoria e poi la pratica è un'altra cosa. Adesso non è che siete tutti sorridenti quando arrivano gli ospiti, che bello! Siamo seri, insomma, no? Però teniamolo come punto di riferimento. Aiutiamoci a ricordarci, dai, fai un sorriso, dai, perdi, investi, spendi 2 minuti per chiedere a Muhammad com'è andata la giornata oggi. Prima ancora di dargli il piatto di carote perché non può mangiare carne. Ma lo fate, lo so che lo fate, però aiutiamoci, no? Fare da mangiare è una cosa diversa da cucinare, insomma, ecco.
E anche farlo insieme, e anche forse a volte, no? Ricordarsi che anche il nostro amico volontario ha bisogno di un saluto, di un grazie, che a volte diamo un po' per scontato, non perché non vogliamo, no? Ma siamo a volte concentrati forse sull'ospite e ci dimentichiamo che invece anche chi fa servizio con noi a volte ha bisogno di essere accolto.
Sì, poi c'è questa osservazione interessante. Le chat le vedete anche voi, se cliccate sopra il coso, no? E mi ha provocato il fatto che noi siamo stati chiamati, scusi, cioè abbiamo detto di sì all'invito che un altro, la Caritas, ha fatto. Ecco, vale la pena, no? Approfondire e almeno riflettere su questa cosa. È quello che si chiama rimotivazione del servizio, no? Non è che abbiamo fatto una cosa, siccome abbiamo detto sì una volta, adesso, no? Finché morte non ci separi, dobbiamo stare lì. Cioè, dobbiamo tornare alle motivazioni. E le motivazioni non sono, no? Adesso scusate, non voglio scandalizzare nessuno, ma le motivazioni non sono in prima battuta Gesù. La motivazione in prima battuta è il fratello che ho davanti, eh? Chiaro, in una visione cristiana poi Gesù e il fratello coincidono, no? Però sto pensando, chi fra voi non ha una dimensione, un'appartenenza religiosa, non è che il suo servizio in Caritas vale meno, eh? Vale tanto quanto. Vale tanto quanto perché può essere Marta, può essere Maria, può essere uno che si motiva e si rimotiva. È bello quando tutti dicono grazie, grazie. Qualcuno che dice che non è d'accordo, c'è nessuno che non è d'accordo. Io avrei un po' di contenzioso. Poi casomai discutetene con Annalisa, insomma, ecco, no? Che può aiutarvi. Ecco, io vi ringrazio per questa, ringrazio Annalisa per questa idea di fare anche la formazione, perché questa sera siamo stati Maria, no? Senza accorgercene, siamo stati Maria. E con tutto quello che c'è da fare, vi siete presi il tempo per prendere un'ora. Sono le 21:41, è 10 minuti del vostro tempo prezioso, e dire: faccio Maria, faccio Maria. Mi siedo ai piedi, indegnamente questa sera ai miei piedi, va bene, però per formarmi un pochino. Io non sono d'accordo che queste serate siano così poche. Beh, questo è un
Bisogna
punto di disaccordo, certo.
chiedere a Don Stefano che ce ne faccia di più.
Certo. Oh, una bella domanda, grazie. Non c'è il rischio di fare e basta, perdendo di vista la fonte e l'obiettivo del nostro camminare e anche del fare? Certo. Questa è la distrazione a cui Gesù richiama Marta. La distrazione è questo, no? L'essere distratti è il perdere di vista la fonte e l'obiettivo del nostro camminare, che per chi ha un'appartenenza di fede si chiama Dio, per chi ha una fede diversa si chiama fratello. Perché il concetto di fraternità è un concetto trasversale al mondo delle religioni. Eh? Il rischio è proprio quello della distrazione, dell'essere persi, di non vedere più nel momento in cui devo guardare al bersaglio, non riesco a centrarlo perché sono distratto dal rumore di fondo, sono distratto da una persona che passa. Ecco, ci vuole concentrazione per fare il bene, bisogna essere concentrati nel fare il bene. Non posso farlo così per dire, ah, ho il turno anche stasera. No, devo essere convinto, contento. Ripeto, poi non è che uno va lì e dice, yuhu, Ale, che bello. Non è così, non è così. C'è anche la difficoltà. Marta si scoccia con sua sorella, eh? E Maria invece è pacifica, non dice nulla. Maria è come Giuseppe, no? Giuseppe che festeggiamo oggi nei Vangeli non dice una parola. Dice niente. Maria non dice una parola. Questa sera abbiamo scelto la parte buona. E anch'io ho scelto di stare con voi, sono contento, insomma, ecco. Manca un po' di tempo, calmo, per trovare equilibrio, per essere Marta e Maria. Io faccio il volontario in una PAP. Chi mi traduce questo, Annalisa? Ok.
Punto di ascolto.
A volte davvero bisogna trovare l'equilibrio tra l'ascolto e il fare, ma spesso arrivano persone che devi sì ascoltare, ma hanno bisogno di trovare risposte alle loro necessità. Però vedete, e grazie di questa osservazione, io non ho molta esperienza nel campo, no? Però dico che alla fine per dare risposta alle loro necessità devo ascoltarle. Se non le ascolto, io do risposte a quello che io penso sia il bene per loro. Conoscete la pagina delle beatitudini, no? Che è in Matteo. Avevo fame, no, scusate, non sono le beatitudini, è il giudizio universale, scusate. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, no? E c'è una preghiera interessante in cui uno dice grazie. Grazie amico perché avevo fame e mi hai dato da bere. Capite il paradosso, no? Avevo fame e mi hai dato da bere perché non hai ascoltato ciò di cui avevo bisogno. L'esempio è molto sciocco, scusate, no? Ma quante volte, no? Io abito in seminario e quando attraversi, come dire, il corso 3 novembre per andare verso il centro, già la mattina alle 6:40 ci sono un po' di persone che chiedono, no? Chi c'ha la fisarmonica, chi c'ha un bicchiere per metterci dentro 1 euro 50 centesimi, no? E quante volte sarebbe carino provare a fermarsi a chiacchierare un momentino, no? Invece gli atteggiamenti sono due, o cambio strada, passo dritto, oppure metto 1 euro nel bicchierino in mano a questo signore, ma non mi fermo a chiacchierare, no? Il tempo calmo è questo, no? Avevo fame e mi hai dato da bere. Ero nudo e sei venuto a trovarmi. No, se io non ascolto non riesco neanche a capire di cosa la gente ha bisogno, eh? È vero, chi viene alla mensa, Annalisa, correggimi se sbaglio, ha bisogno di mangiare. Adesso non è che possiamo raccontarci, no? Però forse questo è un bisogno primario, ma non è l'unico bisogno. Forse per qualcuno il venire alla messa è un momento di famiglia, eh? Forse, non lo so, eh? Non voglio, poeticizzare la messa e dire che è tutto bello, no? Tu mi insegni che non è così. Ma forse qualcuno alla messa trova casa, eh? E si sente accolto, forse quello lì è quel Gesù che viene accolto da Marta. E uno dice che bello, vado alla messa alle 4:30 perché trovo quel volontario, trovo quella volontaria, trovo il mio amico. E sto lì, faccio due chiacchiere, no? È carina questa cosa. Forse, poi devi dargli da mangiare, perché non è che come ci vediamo adesso facciamo l'angolo di ascolto e poi per mangiare domani. Scusate, poi vado per strade.
No, una difficoltà forse che noi abbiamo è anche quella, no? Che le persone arrivano con bisogni talmente impellenti che quelli sovrastano anche la stessa capacità loro di riconoscere bisogni altri e quindi anche il bisogno di relazione. A volte questo è una cosa faticosa, no? Che penso sta anche nella nostra difficoltà di poterci prendere il tempo di ascoltare e anche di andare dentro il bisogno delle persone che magari non è quello che viene esplicitato così direttamente, insomma. Non è facile.
Bene, io vi ringrazio davvero. Il vero ascolto ti porta a un coinvolgimento che a volte diventa faticoso perché ti coinvolge nella vita della persona. Esatto. Esatto, è proprio così. Quando parli poi un po' di problemi di questa persona diventano tuoi. E quindi sei coinvolto, volente o nolente, sei coinvolto dentro questo mondo. E non tutti siamo in grado di lasciarci coinvolgere, eh? Ecco perché dico, non tutti siamo chiamati a fare Marta, non tutti siamo chiamati a fare Maria, ma l'unione fa la forza, no? E la differenza diventa una ricchezza alla fine, no? Grazie, buon termine di Quaresima, buon servizio soprattutto, a volte Marte e a volte Maria. Lascio a te chiudere, Annalisa.
Chiudo volentieri ringraziando Don Stefano per questa occasione proprio di riflessione, di fermarci, di prendere quel tempo lento, tempo calmo di cui diceva prima Romana. E mi permetto di rilanciare questa osservazione che diceva prima Don Stefano: accogliere cambia la vita. Penso che accogliere cambia la nostra vita, prima forse di quella delle persone che accogliamo. Per cui questo è un dono, credo, è un dono di reciprocità che ci arriva anche dal fare e dall'essere disponibili a questo servizio. Per cui per me è l'occasione di ringraziarvi ancora a tutti per il vostro impegno e grazie a Don Stefano per questo momento che speriamo di ripetere. Buonanotte e buona Pasqua, buona preparazione
Grazie
alla
a voi,
Pasqua a cui ci
buona
suggerisce
preparazione alla Pasqua.
dai ragazzi.
Buonanotte, grazie.